Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questo evento che si inserisce all'interno di Biennale Tecnologia. Sono molto onorata di avervi qui con noi perché per noi, come sapete, l'evento è una festa. Qui la tecnologia regna sovrana. E il titolo di Biennale Tecnologia di quest'anno è Principi, quindi un nuovo inizio ma anche i principi, le fondamenta sui quali poggiare tutto quello che conosciamo e tutto quello che verrà. Oggi parleremo di cibo e clima. Io sono Deborah Fino e sono qui al Politecnico di Torino, sono docente di impianti chimici per l'industria alimentare e di processi di reimpiego e valorizzazione energetica. Qui con me il professor Fassio, i colleghi dell'azienda, Tommaso Valle e Roman Rossi. Passo subito il microfono a loro, così fanno le loro presentazioni. Grazie ancora.
Grazie, grazie dell'ospitalità, grazie di darci l'opportunità di confrontarci con voi. Io sono Franco Fassio, professore associato presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sono un systemic designer, mi occupo quindi di insegnare che cos'è il systemic design, che cos'è l'eco design e che cos'è la circular economy for food. Arrivo però come formazione dal Politecnico di Torino, quindi sono decisamente molto contento di essere qui oggi nuovamente.
Grazie. Io sono Roman Rossi, mi occupo per la divisione marketing di SIAD di tutti gli aspetti alimentari e le applicazioni alimentari nei gas. Infatti SIAD, o il gruppo SIAD, è un grosso gruppo chimico italiano che si occupa di produzione e distribuzione di gas medicale, tecnico e anche alimentare.
Tommaso Valle, piacere. Io lavoro in Schneider Electric e sono responsabile di un team che si occupa di supportare la filiera del food, diciamo, in tutti i suoi aspetti, e sulle nostre tecnologie, ma poi vi racconterò meglio dopo.
Benissimo, grazie, grazie mille. E allora partiamo subito, direi. Partiamo con quello che noi abbiamo definito una dualità imprescindibile, quindi cibo e clima, e lascio subito la parola al collega Franco che ci introdurrà alla tematica. Io poi cercherò poi di dare qualche input su che cosa può essere fatto per evitare della CO2 dalle produzioni primarie, oppure laddove vengano prodotti flussi di anidride carbonica, come fare per convertirli a molecole ad alto valore aggiunto piuttosto che carburanti. Franco?
Bene, grazie, grazie a tutti. Mi sposto più nella zona centrale. A me l'onere e l'onore anche di un po' rompere il ghiaccio e di portarvi in quella che io definirei una selva, no? Scientificamente intricata, sistemica, di un problema complesso che contraddistingue il cambiamento climatico e il rapporto fra il cibo e il clima. E lo farei però attraverso un proverbio popolare, perché tutti noi, credo, o la maggior parte di noi, conosce questo proverbio che dice: ad agosto riempi la cucina, a settembre la cantina. È un proverbio che ormai pare smentito, visto che Coldiretti, ad esempio, ci dice come nel 2019 in Italia, sto in piedi che è meglio, la raccolta di ortaggi e vino sono stati anticipati di circa un mese rispetto a 30 anni fa. Quindi il proverbio, diciamo, che andrebbe aggiornato attualmente, andrebbe aggiornato con: a luglio riempi la cucina, mentre ad agosto la cantina. Ecco, questa semplice considerazione che vi propongo per rompere appunto il ghiaccio ed entrare nel vivo della discussione ci deve far riflettere su un primo importante aspetto, che è quello del rapporto fra cibo e clima, ovvero quello che ci dice come, quando una tradizione popolare che nasce da un'osservazione su lungo periodo comincia a essere smentita, ad essere non più vera, c'è un grosso cambiamento di grosse proporzioni alle porte. Ed entrando nel vivo di questo cambiamento, ci dobbiamo chiedere come si è formato, quali sono i numeri che lo caratterizzano, quali saranno anche le conseguenze, in parte purtroppo anche inevitabili ormai. Bene, l'organismo scientifico di riferimento è sicuramente l'IPCC, che è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è il principale appunto organismo internazionale che ragiona sulla valutazione dei cambiamenti climatici e che ci dice ormai da tempo come ci sia una relazione quasi lineare tra le emissioni di CO2 antropiche e il riscaldamento globale. Aggiungerei per i più scettici, che magari non credono, diciamo, alle parole, a questa semplice affermazione, che è dimostrata anche matematicamente questa relazione lineare. Tutto ciò si può tradurre in una formula matematica, fondamentalmente. Ogni 1000 gigatonnellate di emissioni accumulate di CO2, ogni gigatonnellate equivale a 1 miliardo di tonnellate, la temperatura superficiale globale aumenta di circa lo 0,45 gradi Celsius. Quello che sappiamo è che nel periodo tra il 1850 e il 2019 sono state emesse circa 2390 gigatonnellate di emissioni di CO2 di origine antropica. Quindi la matematica ci dice che un incremento di almeno 1,4-1,5 gradi Celsius è alle porte ed è ormai inevitabile. Osservando poi, diciamo, le differenti temperature che stiamo incominciando a vedere, c'è chi parla anche di, come vi dicevo, di un fenomeno tipico del pianeta Terra, che passa per sua natura tra periodi glaciali, periodi interglaciali, e ovviamente questo fenomeno esiste chiaramente, però adesso va aggiunto il dato che dice come dal 2019 le concentrazioni atmosferiche di CO2 siano le più alte dagli ultimi 2 milioni di anni, come le concentrazioni di metano, come le concentrazioni di protossido di azoto sono le più alte dagli ultimi 800.000 anni. Entrambe in sostanza superano di gran lunga i cambiamenti naturali, quelli plurimillenari tra i periodi glaciali e interglaciali, no? Degli ultimi 800.000 anni, e in sostanza abbiamo messo un'accelerazione incredibile sotto questo fronte, e il sistema pianeta non riesce a gestirle. Dunque due parole sono fondamentali in questo periodo storico legate al cambiamento climatico e legate al cibo. Da un lato il fronte della mitigazione, cioè ovvero della riduzione dell'impatto ovviamente, e dall'altra parola chiave è quella dell'adattamento a nuove circostanze alle quali sappiamo che dovremo fare per forza un fronte comune. Ecco, sul fronte della mitigazione sappiamo che a livello globale, per mantenere stabile la traiettoria di riscaldamento globale entro l'1,5 gradi Celsius, tecnicamente l'Unione Europea suggerisce che dovremmo abbattere le emissioni globali di circa il 50% entro il 2030. Questo vuol dire che se non riusciamo a contenere questo grado di emissioni, arriveremo velocemente a un incremento di 3 gradi Celsius. Sul fronte invece dell'adattamento, attualmente possiamo già commentare insieme alcuni aspetti. L'influenza umana ha riscaldato l'atmosfera, l'oceano, le terre emerse. Sempre da questo report dell'IPCC leggiamo ad esempio come le concentrazioni di gas serra siano aumentate, come la temperatura superficiale globale sulla terraferma sia aumentata di 1,59 gradi Celsius, dell'oceano di 0,88, chiaramente si fa poi una media a livello di globale. Ecco, le precipitazioni globali medie sono aumentate, il ritiro dei ghiacciai è pari a circa il 40% ormai in settembre, l'acidificazione globale degli oceani, il livello medio del mare globale che dal 2006 cresce di circa 3,7 mm per anno, che a livello globale è assolutamente una quantità importante. Inoltre, questo report ci racconta di come le zone climatiche si stiano spostando entrambe verso entrambe i poli, verso i poli in entrambi gli emisferi, scusate, determinando di conseguenza un cambiamento, diciamo, nelle condizioni termiche delle zone coltivate. Il che vuol dire, signore, ad esempio, che il 50° nord parallelo, che è lo storico limite della viticoltura, in realtà non lo è più a causa del riscaldamento globale, in quanto tale aumento della temperatura sta spingendo le coltivazioni di vite in regioni sempre più a nord e sempre più in altura. Alcuni studi prevedono che l'area adatta alla viticoltura diminuirà dal 25 al 73% nelle principali regioni produttive di vino entro il 2050. Ora la domanda che dobbiamo farci è: quali sono i settori su cui dobbiamo concentrarci per ridurre le emissioni climalteranti? Sicuramente la principale causa è legata a come produciamo l'energia, ma è altrettanto evidente che attività agricole, gli allevamenti, le filiere alimentari possono in realtà contribuire molto alla riduzione delle emissioni, al controllo anche della deforestazione che evidentemente è connessa in chiave sistemica. L'agricoltura, signori, è una delle vittime del cambiamento climatico, ma è al contempo una delle artefici di questo cambiamento climatico. L'agricoltura contribuisce per circa un terzo sul totale alla generazione delle emissioni di gas climalteranti, il che vuol dire rilasciati in atmosfera, il che vuol dire che parliamo di circa 3,3 miliardi di emissioni di CO2 all'anno. Su questo settore le emissioni di CO2 associate appunto alla produzione di cibo sono aumentate di circa il 145% rispetto ai livelli preindustriali, quindi rispetto al 1750. Ecco, queste emissioni sono riconducibili in primis alle dinamiche produttive. Ce lo dice un importante report che si chiama Edgar Food, stilato dall'European Commission nel 2021, in cui si può leggere come l'utilizzo intensivo del suolo, la sua generalizzata perdita di vitalità incidano sulla generazione di CO2 per circa un 32%, i metodi agricoli su un 40%, il trasporto intorno al 5%, così come il packaging, mentre il cibo sprecato circa il 9% e il 10%. Se sommiamo le percentuali che legano il cibo sprecato alla sua produzione e distribuzione, arriviamo a scoprire che è il terzo fattore dopo Cina e Stati Uniti per quanto riguarda appunto le emissioni climalteranti. Inoltre mi piace ricordare che per certi versi, citando Einstein, sul fronte dello spreco di cibo viviamo una vera e propria, credo, crisi della ragione. Noi sappiamo che a livello mondiale buttiamo all'incirca 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo, che per fare una metafora sono circa 8.600 navi da crociera, tra food loss, che vuol dire perdite in campo, e food waste, che vuol dire perdite tra i rivenditori e i consumatori, fino ad arrivare a casa nostra in sostanza. Questa perdita di cibo è pari a 1.700 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, qual è il paradosso? Sappiamo che per sconfiggere la fame nel mondo servirebbero 267 miliardi di dollari l'anno per eliminare la fame nel mondo entro il 2030, che sarebbe tra l'altro il corrispondente di 0,3% del PIL mondiale. Associato a questo spreco, la matematica, l'ingegneria, il life cycle assessment ci dice come 250 miliardi di litri di acqua, pari al consumo di New York per 120 anni, o 1,4 miliardi di ettari di suolo, che è il 30% della superficie agricola, vengono sprecate attraverso appunto il food waste. Se entriamo poi ancora di più nello specifico del food waste, l'UNEP, l'United Nations Environmental Programme, nel 2019 ha fatto una stima molto più puntuale. Parliamo di 931 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari. Il 61% di questi rifiuti alimentari associato proviene dai nostri ambienti domestici, il 26% della ristorazione, il 13% della vendita al dettaglio. Insomma, il paradosso è che purtroppo quotidianamente anche ognuno di noi, quando spreca qualcosa, dovrebbe essere consapevole che contribuisce al cambiamento climatico e di tutte le sue ripercussioni. Faccio un passo indietro, tornando al tema di quali sono le cambiamenti, quali sono le conseguenze di questo cambiamento climatico legato al cibo. Beh, la FAO ci dice che a causa del cambiamento climatico avverrà una modifica nella geografia della produzione su scala globale, come vi dicevo ad esempio legata alla viticoltura. A questo cambiamento genererà un effetto sui flussi commerciali di cibo, con implicazioni sugli introiti dei contadini e un incremento dei prezzi per i consumatori finali. Parliamo di un incremento dei prezzi che è pari al 23% entro il 2050. Sono soldi che tutti noi chiaramente dovremmo tirare fuori come famiglie. Ecco che queste conseguenze si inaspriranno ulteriormente per tutte quelle fasce di popolazioni in cui i diritti tradizionali sulla terra o sull'acqua chiaramente non sono garantiti, creando in questa maniera fondamentalmente un incremento dei conflitti legati all'accesso delle risorse, un incremento di quello che si chiama land grabbing, un incremento di quello che si chiama water grabbing, che sono tutte dinamiche di gestione delle risorse. Se guardiamo poi allo scenario europeo, la nostra agricoltura, ahimè, dovrà cambiare in maniera importante, principalmente per cause ambientali come continue inondazioni, fenomeni di siccità, come l'alternarsi di fenomeni atmosferici repentini, e il tutto evidentemente farà decrescere il rendimento delle nostre dinamiche produttive di cibo. E quindi è evidente che quanto mettiamo oggi in tavola determina variazioni sul termometro del pianeta, in un rapporto di interconnesso dualismo, come diceva in precedenza. Ecco che questo cambio climatico a rapida evoluzione di origine antropica sta rompendo quei fili di questa trama ecologica che caratterizza il pianeta, dei fili che sono tra l'altro connessi evidentemente ai sistemi alimentari e ai patrimoni gastronomici. Seguitemi velocemente in questo ragionamento. Ogni specie si è evoluta adattandosi a un determinato clima. Ogni sistema alimentare è il risultato dell'azione dell'uomo a partire dalle condizioni imposte dal clima e dalle specie che evidentemente si sono adattate a quel clima. I sistemi alimentari a loro volta sono inoltre fondati sulla biodiversità e su quei processi ecologici che gli permettono di fornirci dei servizi ecosistemici. Per esempio quello dell'impollinazione, no? La fertilità del suolo, il sequestro dell'anidride carbonica, che sono servizi appunto ecosistemici. Ecco, questi servizi sono forniti dalle specie e dalla loro interazione, quindi se anche essi sono in un percorso di modifica, evidentemente pesca, agricoltura, caccia, processi di fermentazione, di trasformazione, sistemi di allevamento dovranno a cascata tutti cambiare. Dunque, cosa ci aspetta in generale? In queste giornate, proprio forse qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di guardare i telegiornali, le informazioni, o di informarsi su altri canali, no? Quello che sta accadendo alla COP27, questa conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite che si sta svolgendo a Sharm el-Sheikh in Egitto, appunto. Ecco, dove ci sono 200 nazioni partecipanti. Ecco, io mi auguro che prendano delle decisioni importanti, ma i titoli che escono sul giornale non sono sicuramente benauguranti. Alcuni citano il mondo ancora lontanissimo dall'evitare una catastrofe climatica. Ecco che fondamentalmente quello che stiamo vivendo purtroppo è che queste promesse avanzate dai governi di tutto il mondo in questo momento sono lontanissime da questo obiettivo. E se non raggiungiamo quel genere di taglio, di riduzione delle emissioni di CO2 entro 2030, cosa che a detta dell'amico Luca Mercalli, meteorologo che forse molti di voi conoscono, con il quale abbiamo l'opportunità di confrontarci tante volte come Ateneo, evidentemente non raggiungeremo mai questa riduzione. È evidente che si arriverà a un incremento già di 2,5 gradi Celsius o forse addirittura 3. Signori, l'ultima volta che la temperatura superficiale globale ha superato i 2,5 gradi Celsius su questo pianeta era 3 milioni di anni fa. E tante chiaramente sono le variabili e i fattori che determinano questo e soprattutto che determinano cosa accadrà. Noi non sappiamo cosa accadrà perché abbiamo a che fare con un sistema complesso in cui le variabili sono molte, però ci sono già delle ipotesi in corso. Da oggi al 2050, ve ne commento alcune, da oggi al 2050 la temperatura superficiale globale continuerà ad aumentare in tutti gli scenari di emissioni, sia che riduciamo così, sia che siamo bravissimi, cosa che però appunto a livello scientifico già non viene considerata come soluzione fattibile. I due gradi verrebbero superati durante il ventunesimo secolo, quindi questo negli scenari di emissioni climalteranti alti. È probabile che l'Artico sarà praticamente privo di ghiaccio marino a settembre, almeno una volta prima del 2050. Sul lungo periodo il livello medio globale del mare potrebbe aumentare da 2 a 6 metri se il riscaldamento globale viene limitato ai 2 gradi, il che vuol dire che mettiamoci pure in tasca un innalzamento del mare tra i 2 e i 6 metri e vediamo un attimo di capire dove comprare casa, vi dico banalmente, ma è molto più importante chiaramente tutta la produzione degli alimenti. Ecco, con un riscaldamento globale che viaggia intorno ai 2 gradi Celsius si prevedono un aumento delle inondazioni costiere, un'erosione costiera, forti precipitazioni, ondate di calore terrestri e marine nella maggior parte dei paesi come Africa, Asia, Nord America, ma anche l'Europa. Una cosa che mi preoccupa molto in realtà e che preoccupa molto gli scienziati è la probabile cambiamento di corso di quello che si chiama l'Atlantic Meridional Overturning Circulation, no? La corrente marina atlantica. Ecco, se questa dinamica, questa corrente dovesse modificarsi fondamentalmente, bruschi cambiamenti dell'andamento degli eventi meteo e del ciclo dell'acqua accadrebbero su qualsiasi scala. Ecco, il report dell'IPCC che ho commentato in questa maniera molto leggera, perché evidentemente dentro il report ci sono dati scientifici a supporto molto più articolati di quello che vi ho detto, cela come conclusione finale una informazione, una soluzione che non dipende in questa maniera dall'uomo, perché si pare che da evidenze paleoclimatiche storiche che sia probabile che si verifichi nel corso del XXI secolo almeno una grande eruzione vulcanica esplosiva. Tale eruzione ridurrebbe la temperatura superficiale globale e le precipitazioni, specialmente sulla terraferma, per 1-3 anni. Ecco, se ciò accadesse, tale evento insomma, andrebbe a mascherare temporaneamente o parzialmente il cambiamento climatico causato dall'uomo. Ora, sinceramente, io non riesco a far mia l'idea che un'altra Krakatoa, per citarvi un evento vulcanico importante, sia l'unica opzione in cui dobbiamo sperare. E quindi, insomma, signori, per concludere, è evidente che ci sia da rivedere la nostra modalità in cui produciamo il cibo, di rivedere le nostre attività produttive a livello generale, rivederle in chiave sistemica, rivederle in chiave di economia circolare, ma soprattutto rivederle per porre un po' un senso di un limite all'estrazione delle risorse, delle materie prime, a questo sfruttamento nei confronti degli ecosistemi che genera evidentemente un sistema poco resiliente a livello globale. La priorità è quello quindi di rallentare gli eccessi estrattivi, di gestire un rapporto di equilibrio dinamico con il miglior fornitore di materia prima che il genere umano conosca, che evidentemente è la natura. Come non ci azzarderemo mai, se abbiamo un'impresa, di compromettere le relazioni con un fornitore, perché ci permettiamo invece di farlo quotidianamente nei confronti appunto della natura come fornitore primario. Chiaramente ancora il cambiamento climatico è un problema globale, ma le soluzioni per mitigare e per adattarsi devono essere, soprattutto i sistemi alimentari, devono essere su scala locale, devono essere molteplici, devono riportare l'attenzione a quella che è la diversità dei cibi, la biodiversità degli ecosistemi, la produzione sostenibile e anche l'introduzione di tecnologie sostenibili a riguardo lungo l'intero ciclo di vita. A questo proposito chiamo qui Deborah, perché è importante capire come la ricerca si sta muovendo in tal senso, e poi i colleghi ci racconteranno di dinamiche tecnologiche a riguardo. Grazie.
Grazie. Grazie Franco. Come avete visto, mi sono tolta la giacca perché devo riportare un goccio di speranza in quest'aula. Se è possibile, non dico sovvertire questi numeri, perché il collega ha messo in luce degli aspetti numerici che non possono essere cambiati con un battito di ciglia. Anzi, se uno dovesse andare poi dietro, come dobbiamo fare ai Sustainable Development Goals e ai target, in realtà Non viene richiesto un cambio di paradigma repentino. No one left behind, nessuno deve essere lasciato indietro, per cui il cambiamento deve essere efficace, efficiente, ma deve coinvolgere un po' tutti. E questo è importante. Quanto diceva il professor Fassio mi ha fatto riflettere su alcuni aspetti. Lo spreco. Quindi deve essere vero quello che ho letto, che nei paesi occidentali il 45% del cibo che produciamo, andando a impoverire i suoli, viene sprecato. Ed è in una forma polverizzata, perché si trova nelle nostre case. Quando si trova, ad esempio, nelle industrie, in realtà non è un vero spreco, perché l'industria, proprio in momenti come questi, riesce a capitalizzare quelli che sono gli sprechi per farne dei sottoprodotti che possono essere utili e possono essere processati nuovamente. Però, allora, è innegabile quello che ci è stato detto. Per fare cibo, sia a livello di produzioni primarie, sia a livello di trasformazioni, quindi industria di processo, serve energia. Quindi, da una parte abbiamo un pianeta che soffre perché non ha cibo, dall'altra sprechiamo e utilizziamo energia. Nella COP27 sottolineavano ancora questo aspetto. L'80% della domanda energetica mondiale del nostro pianeta, oggi, in questo momento in cui ci stiamo parlando, viene soddisfatta dall'utilizzo del carbone, del petrolio e del gas naturale. Punto. Questa modalità di utilizzare queste fonti per andare avanti i macchinari, scendiamo proprio sulla terra, e produce l'anidride carbonica. Quindi, da una parte abbiamo la necessità di avere attrezzature sempre più efficienti, e quello che verrà, che mi seguirà, ci darà questa speranza. Dall'altra parte abbiamo la necessità di ridurre gli sprechi e di trasformare anche gli sprechi in un'occasione evitata. Io dico sempre ai miei studenti, insegnando processi di reimpiego e valorizzazione energetica, dico: il primo che dice rifiuto, 2 punti in meno all'esame. E quindi la parola rifiuto viene bandita. Perché veramente lì c'è tanta materia che può ritornare in materia, e quello che residua può diventare energia. Dall'altra parte, una delle emissioni, un punto di emissione di CO2 sono i fertilizzanti. Quindi esiste la possibilità di avere dei fertilizzanti che siano più amici dell'ambiente? Assolutamente sì. Proviamo a vedere, ho caricato un'unica slide per provare a fare un percorso che vada da una parte verso la direzione di avere magari dei vettori energetici rinnovabili, dei vettori energetici che possano essere, a onor del vero, utilizzati da subito, perché sentiamo sicuramente parlare di infrastrutture per delle novità. Allora, io non volevo spaventarvi. E adesso ci provo anche a spiegare che cosa può essere fatto andando a valorizzare matericamente quello che è uno scarto, e sul residuo provare a fare, diciamo, energia. Allora, ho preso degli scarti, non dico banali, però sui quali avevo una certa confidenza, perché sono gli scarti delle produzioni primarie del nostro territorio, per cui la confidenza è legata al fatto che abbiamo una certa abbondanza. Abbiamo una certa abbondanza di tutto quello che produce il settore lattiero-caseario, piuttosto che il settore che tratta gli agrumi, le vinacce, pensate in Piemonte, quindi l'industria del vino, piuttosto che il caffè esausto, oppure la pellicina che ricopre il chicco, perché è vero che le piantagioni sono in Vietnam, sono in altre parti del mondo, però di fatto la torrefazione avviene a casa nostra, proprio a casa nostra. La Lavazza o la Vergnano li abbiamo proprio a casa. Quindi è possibile recuperare questa materia, sanza di olive, pensate l'Italia. e le produzioni di olio d'oliva extravergine. Quindi esiste la possibilità di trasformare quelli che sono sottoprodotti dell'industria alimentare in qualcosa. Allora, vedete che esiste un percorso, questo percorso, quando lo spiego ai miei studenti, si chiama processo, che porta come stream principale, come percorso, anzi, da economia lineare vecchio tipo, a che cosa? A biogas e a digestato. Allora, il digestato è un prodotto della digestione anaerobica che può essere utilizzato come fertilizzante, soprattutto quando parto da una materia che non ha resistenze dal punto di vista ambientale, mi spiego meglio, non è inquinante, non sto prendendo la frazione organica dei rifiuti urbani che ha tanti metalli all'interno e quindi io poi vorrei fare un digestato che vado a rimettere nel suolo, sarebbe magari un po' difficile, ma ci stiamo lavorando anche su quell'aspetto. Da una parte si produce un fertilizzante, dall'altra parte si produce biogas. Guardate quello che vi ho scritto in rosso. Che cos'è il biogas? Il biogas è un mix di due gas, la maggior parte è metano, il resto è anidride carbonica, clima alterante. Allora, che cosa posso fare? Allora, qualcuno di voi potrebbe dire dentro la testa, figo, metano, non riesco ad aprire un telegiornale senza sentire il gas, abbiamo problemi, è la bolletta. Esiste un percorso per fare metano? Assolutamente sì. Poi, per carità, i cattivoni di SNAM non ci permettono di entrare in rete con quel gas, biogas, ma ci dicono purificalo. Va bene, lo purifico. Togliamo l'anidride carbonica. Togliamo l'anidride carbonica, vediamo cosa farne. Allora, nel togliere l'anidride carbonica, entro in questo percorso, che è un percorso che prende l'anidride carbonica e la utilizza come materia, come gas input per produrre qualcos'altro. Guardate la leggenda che vi ho messo qui per comodità, prodotti finali. Quindi laddove vedete delle sigle che per alcuni possono essere un pochettino inquietanti, chimiche, ma sono prodotti reali che possono essere utilizzati. Quelli che ho messo da questa parte sono tutti, diciamo, vettori energetici. Posso produrre, andando ad alimentare delle alghe, con la CO2 del bioolio, ma non solo. La parte poi delle alghe che residua, che cosa ne faccio? Per esempio mi viene in mente la spirulina. Posso utilizzarla nell'industria cosmeceutica piuttosto che nell'industria alimentare per fare nutraceutica. Posso dall'anidride carbonica stessa produrre di nuovo metano attraverso un percorso di biometanazione. Qualcuno potrebbe dire, ma professoressa, se prendi anidride carbonica che ha solo carbonio, come fai a farlo diventare CH4? Ho bisogno di idrogeno. Da dove lo prendo l'idrogeno? L'idrogeno lo potrei prendere dall'acqua, spaccando l'acqua, il processo in realtà si chiama elettrolisi, e la divisione dell'acqua produce ossigeno e idrogeno. Però, professoressa, questa divisione dell'acqua che produce idrogeno e ossigeno probabilmente ha bisogno di un input energetico, e ritorniamo ai discorsi di prima? La risposta è sì, però se il mio input energetico derivasse dall'energia rinnovabile, eolico, fotovoltaico, tutto quello che conosciamo, geotermico, ma perché no? Anche andare a prendere un po' di quel metano che avevo prodotto è un gas, lo brucio in un motore a combustione interna e genero energia elettrica ed energia termica per gli autoconsumi di un impianto che sembra molto che cosa? Una bioraffineria. Interessantissimo. E economia circolare, economia, ci stanno chiamando a una nuova transizione, molti dicono energetica, ambientale, a me piace molto chiamarla anche transizione economica, un nuovo modello economico in cui veramente vengono create delle sinergie tra aziende che non c'entrano niente, chi produce mozzarella insieme a persone che coltivano le alghe. Quindi è un concetto di impianto diffuso sicuramente, che beneficia degli scarti di un'industria per andare verso dei nuovi prodotti che hanno una loro collocazione sul mercato. Poi su questi aspetti non ho parlato, però la materia che è contenuta in questi scarti in realtà è ancora ricca di molecole ad alto valore aggiunto che posso estrarre prima di andare in digestione anaerobica. Limonene, antibatterico, polifenoli, ottimi a livello cardiovascolare, così come gli antiossidanti. Quindi è possibile in questo, e questa è una delle strategie, delle opportunità, meglio ancora, che possono essere messe in campo. I processi ci sono, le tecnologie anche. Quando si parla di digestione anaerobica si parla di un processo vecchio come il cucco. I primi digestori sono degli anni 60, per cui c'è veramente spazio per andare verso strade più evolute. Da quel punto di vista in poi, biogas, tolgo il metano, lo immetto nella rete, l'anidride carbonica concentrata, invece di andare a creare i problemi che il professor Fassio ci andava a sottolineare, io la riavvolgo il nastro, la vado a riattivare con l'idrogeno e vado a fare delle nuove molecole che so utilizzare. Grazie per l'attenzione e adesso vediamo se ci sono altri spunti di, come dire, soluzioni. Mi piace, soluzioni. Prego.
Grazie. Passiamo all'altra presentazione. Allora, per raccontarvi dove ci collochiamo nella filiera agroalimentare, cosa facciamo, devo prendermi un breve spazio per raccontarvi chi siamo. Schneider Electric è un'azienda che ha più di 180 anni ed è un fornitore di tecnologia. È un po' riduttivo come termine, in realtà noi forniamo tecnologia che negli anni è evoluta, è aumentato il portafoglio. Prima ci occupavamo di produzione dell'energia, poi ci siamo spostati anche sulla parte di automazione per quelle che sono invece l'utilizzo dell'energia, la gestione dei processi, per poi arrivare anche al software, alla digitalizzazione, che sappiamo essere oramai il driver delle innovazioni del prossimo futuro. Questa tecnologia viene utilizzata in quei quattro, li vediamo in quei quattro box, in diverse tipologie di applicazioni di mercati. Abbiamo gli edifici, quindi abbiamo tecnologia per fare la building, per alimentare gli edifici, la domotica, i data center, che sono un mercato in esplosione con tutte le varie farm di Amazon, Google, l'industria e anche la parte di infrastrutture. Infrastrutture sono i trasporti, sono però anche gli acquedotti, l'energia elettrica, gas. Ci collochiamo con questo portafogli ampissimo in una posizione strategica su quella che è il tema dell'energia elettrica, perché abbiamo una tecnologia completa all'avanguardia per quello che è la produzione dell'energia che vedete sulla sinistra, ma anche quello che è l'utilizzo dell'energia. In quei blocchi che abbiamo visto viene utilizzato il 72% dell'energia mondiale. Energia elettrica che in realtà è quella che oramai viene utilizzata di più. Come diceva la professoressa, l'80% dell'energia viene dal carbone, ma in realtà non è che i macchinari che abbiamo nelle nostre aziende funzionino a carbone. Il carbone serve a produrre questa energia. Sarà un po' anche il leitmotiv della mia presentazione in tema di riduzione emissioni. Ci sono emissioni dirette, ma sono tantissime emissioni indirette. Ogni singolo dispositivo, prodotto che usiamo ha, per essere generato, sono state emesse un sacco di quantitativi di CO2, per esempio. In questa posizione centrale il nostro obiettivo è quello di aiutare i clienti, guidare i clienti, per questo che non parlo solo di fornitori di tecnologia, ma anche di consulenza, in un utilizzo dell'energia che sia affidabile, efficiente, ma anche sostenibile e resiliente. Sostenibilità ormai è un termine che sentiamo sempre di più. Si parla di G27, di azioni mondiali, globali, sull'industria. tutti noi comunque facciamo parte e dobbiamo far parte di questa trasformazione. Ma vediamo nella filiera, dove, nella filiera del food, dove sono le nostre tecnologie. Sono in tutta la filiera. Partiamo da sinistra, ovviamente dalla materia prima, dall'agricoltura, ma non solo, dagli allevamenti. Comunque viene utilizzata tantissima energia oramai elettrica. Mi è venuto prima, comunque mi ha fatto impressione, tra virgolette, vedere che avete che gli studenti adesso al Politecnico hanno una presa per ogni posto. Quando io ho fatto il Poli, e non era tanto tempo fa, le uniche prese stavano qua davanti. Se dovevamo caricare i primi cellulari, li attaccavamo qua. Adesso ognuno ha la sua presa, perché ormai l'energia elettrica è veramente dappertutto, è indispensabile. Abbiamo poi al centro quella che è l'industria, la trasformazione. Ormai anche il cibo, per la stragrande maggioranza, è trasformato a livello industriale. Anche quando, lo stavamo commentando l'altro giorno, andiamo a comprare alla grande distribuzione una verdura, ormai la troviamo confezionata, lavata. È un processo che un tempo non si utilizzava. Quindi l'industria, cuore anche lì, utilizzo dell'energia, processi e tutto. E poi abbiamo la filiera a 360, quindi anche la distribuzione, la spedizione, la vendita dei prodotti. È andata una slide in più, energia e automazione dei nostri prodotti, quindi dove stanno se prendiamo un'industria. Abbiamo detto la distribuzione elettrica, arriva la media tensione, dobbiamo delle cabine la trasformano, la indirizzano ai macchinari, alle utenze. Poi abbiamo la gestione delle macchine, dei processi, abbiamo il controllo smart, ma abbiamo anche l'infrastruttura IT. Ormai si parla di convergenza IT-OT, che è la chiave anche dell'innovazione. E anche in ottica sostenibilità, la prima cosa è consapevolezza. Bisogna sapere dove avvengono queste emissioni, dove si consuma più energia, dove si può migliorare. E quindi il dato diventa fondamentale. In questo percorso, Schneider, parlavo prima di consulenza, ci focalizziamo qua, diciamo, sulla parte di filiera più industriale, ma non solo, utilizziamo magari un po' di esempi su questo. Ho schematizzato questa consulenza su tre livelli, quindi diamo una consulenza a livello proprio aziendale, di sito produttivo, di ecosistema, di filiera. Diamo poi una consulenza anche proprio sulla realizzazione delle singole macchine, l'efficientamento della singola macchina, ma poi in fondo c'è il prodotto. Come dicevo, noi siamo fornitori di tecnologia, i nostri prodotti devono, vogliamo che siano sostenibili. E cosa facciamo per questo? Parliamo quindi di emissioni di un'impresa. Le emissioni avvengono in diversi modi. Sono emissioni dirette in bassissima parte. Qui vedete scopo 1, 2, 3, non so quanti di voi siano familiari con questi termini. A livello di analisi di sostenibilità e di cambiamento sono stati identificati questi tre scopi per rendere le aziende più sostenibili. Lo scopo 1, poi lo vediamo meglio nella slide successiva, sono le emissioni dirette. Lo scopo 2 invece sono le emissioni indirette, ma comunque dell'azienda. Lo scopo 3 invece è tutta la filiera. Ho riportato qui la slide che è quella che viene utilizzata a livello mondiale quando si parla di sostenibilità. Vedete sotto i gas che vanno a impattare sui nostri cambiamenti climatici, come sono emessi dalle nostre imprese. Scope 1 diretto, abbiamo in realtà, diciamo, i comignoli delle nostre aziende, dove ormai non c'è molto, c'è giusto magari il riscaldamento se non è già passato sull'elettrico, e i veicoli, la flotta, cioè tutte le aziende hanno per i commerciali, i tecnici, la distribuzione dei macchinari, dei camion, delle macchine che emettono direttamente CO2. Poi abbiamo lo scope 2, che è molto più ampio, però è un'emissione indiretta, cioè l'utilizzo dell'energia elettrica, ma non solo. Vediamo qui riportato anche la parte di cooling, di riscaldamento fatto per via elettrica, la parte di vapore, di gas. Può essere calcolata la reale emissione indiretta di CO2 in funzione ai processi che sto facendo. Infine abbiamo queste due grandissime frecce, che è lo scope 3, che è tutto l'indiretto, emissione fatta dai partner, dai fornitori, è stato nominato più volte. Il fornitore c'è sia nell'approvvigionamento che nella distribuzione dei prodotti, emette tantissima CO2. Io potrei essere l'azienda più sostenibile del mondo nel mio stabilimento, la mia cantina, la mia azienda che produce merendine, ma poi utilizzare prodotti, componenti, materiali che di sostenibile hanno nulla. E quello che viene richiesto a livello mondiale è anche un'analisi di questo scope, cioè non fermarsi solo alla mia emissione, ma che cosa, come impatto comunque sulla filiera, sul mondo, con tutto quello che ho intenzione di fare e farò con i miei prodotti. Come Snyder forniamo un vero e proprio approccio consulenziale. Abbiamo dei team dedicati a supportare le aziende ad analizzare le emissioni di CO2, a focalizzarsi su quali sono gli asset che inquinano di più, come migliorarli e addirittura possiamo anche guidare i clienti proprio nello sviluppo, nell'attuazione di questi piani di ottimizzazione di emissioni. Quindi si possono ottimizzare le cabine, si può a livello di scopo 2 banalmente per ridurre le emissioni, l'energia elettrica, molte aziende oramai le comprano solo energia verde, che è un po' un paradosso, alla fine comprano dallo stesso fornitore, gli dicono io voglio solo energia verde, la pagano di più e il fornitore si impegna a dargli energia verde. In realtà è un contributo che danno alla filiera affinché venga generata più energia elettrica da fonti rinnovabili. E questo è un impatto. Poi ci sono altri paradossi di aziende automobilistiche che comprano da altre aziende quote di CO2 per abbassare la loro emissione. C'è veramente un mondo sul tema emissioni di indiretto che va valutato con degli approcci piuttosto strutturati ed è piuttosto complesso. A livello invece di macchina, abbiamo parlato di macchinari, sono macchinari che funzionano con l'elettricità, è possibile fare degli assessment che sono su tutto il life cycle. Anche qui, il macchinario, viene facile parlare di macchinario packaging, dove tra l'altro le nostre tecnologie vengono utilizzate in larga scala. Subito viene a pensare, viene confezionata con la plastica, la merendina di cui parlavo prima, non è sostenibile. In realtà non c'è solo quello. Magari la plastica sì, ha un impatto, ma se riciclata in modo corretto potrebbe anche non essere così devastante. Però posso usare prodotti che per esempio utilizzano gas nocivi, posso utilizzare prodotti che hanno una bassa durata. Diciamo che i pilastri su cui si basa questo assessment, che ancora è una consulenza che forniamo con anche dei partner ai nostri clienti, è proprio di analizzare tutte le fasi critiche del life cycle di una macchina. Quindi c'è l'approvvigionamento delle materie prime, come la macchina viene realizzata, ma anche come poi lavora, i materiali che usa, come viene trasportata al cliente finale, come poi viene utilizzata, perché anche una macchina che dura 20 anni, 30 anni invece di 5, è una macchina più sostenibile, perché non devo cambiarla, non devo aggiornare l'hardware, non devo fare investimenti che comunque causano uno spreco. E infine c'è il fine vita, che è un tema sempre più delicato, lo vediamo anche sul mondo consumer, ormai i prodotti bisogna dichiarare, soprattutto non so, grandi elettrodomestici, che vengano smaltiti in modo corretto, perché anche la fase di fine vita è chiave non solo per lo scarto ma anche proprio in ottica di emissioni di CO2. L'ultimo step invece è quello del prodotto. Noi siamo fornitori di tecnologia, raccontiamo a tutti, cerchiamo di guidare le persone su come diventare più sostenibili, non possiamo non farlo per primi e quindi le nostre aziende, noi abbiamo tanti stabilimenti produttivi anche in Italia, sono all'avanguardia nella sostenibilità, ma lo sono anche i nostri prodotti, sia nella realizzazione, ma soprattutto anche proprio nel messaggio. Noi ai clienti forniamo prodotti con una chiara informazione di quanta è stata l'emissione di CO2 generata per produrre questo prodotto, quanta ne verrà generata nell'utilizzo, perché è un prodotto più efficiente, supponiamo un inverter che fa girare un motore, può utilizzare molta più o molto meno energia per fare la stessa cosa, ma anche per lo smaltimento. Sono informazioni complete che sono la base per fare poi gli step successivi. Cioè chi utilizza i nostri prodotti, ma anche di altri, se ha già queste informazioni, fa più velocemente un assessment della macchina, dello stabilimento, e sa dove deve ottimizzare se vuole ridurre questi, queste emissioni. In 10-15 minuti non era facile, insomma, cercare di raccontarvi qualcosa. Credo che comunque sia emerso quanto parlare di emissioni di CO2 non sia così facile, non è solo lo scarico delle macchine, dell'azienda, ma è un percorso completo. Volevo finire con questa slide. Fino a qualche anno fa, ma ancora anche meno, la sostenibilità era vista dalle aziende come un qualcosa di marketing e giustamente anche come un qualcosa di difficile, di faticoso, un investimento importante essere sostenibili. Adesso sempre di più viene visto come un'opportunità. Rimane comunque un investimento difficile e anche costoso, ma si vede, grazie tra virgolette all'aumento dell'energia, per esempio, un ritorno immediato anche di questo investimento. Ma soprattutto l'ultimo punto, ci tenevo a evidenziarlo, qui sono dei sondaggi o degli articoli comunque trovati da partner e da aziende internazionali. Le aziende sostenibili attirano più clienti, non solo nel B2C, non solo quelli che vanno a comprare la merendina al supermercato, ma anche clienti a livello industriale, sono sempre più attenti al tema. Attirano investitori, l'azienda che presenta i piani di sostenibilità in borsa va meglio, ma soprattutto, anche perché siamo al Politecnico, attirano più talenti. Sempre di più statistiche dicono che i giovani che sono cresciuti con questo tema della sostenibilità dell'ambiente sono sensibili a questo tema e preferiscono andare a lavorare in aziende che siano sostenibili. Quindi l'investimento in sostenibilità diventa un qualcosa di veramente unico e un'opportunità che nessuna azienda può evitare di intraprendere. Grazie. Passo la parola a Roman.
Grazie. L'altra presentazione è quella sulla CO2. Perfetto.
Eccoci qua. Allora, noi invece come produzione di gas, quindi SIAD, produzione e distribuzione di gas in ambito alimentare, vorrei raccontare invece come ci impegniamo nel gestire appunto la produzione, ma anche che tipo di utilità può avere il gas nella filiera e nella produzione alimentare. Faccio un passo indietro, innanzitutto andrei a definire quello che cos'è il gas alimentare. Il gas alimentare è di base un additivo. Quindi chi produce gas alimentari è a tutti gli effetti un'azienda alimentare, deve avere un piano HACCP come tutti gli operatori del settore. Troviamo i gas alimentari però anche tra i coadiuvanti se sono utilizzati nel processo produttivo, oppure addirittura come ingredienti se pensiamo all'acqua frizzante, l'anidride carbonica, nei soft drink, eccetera. Qui sotto vediamo una lista di tutti quelli che sono considerati gas in ambito alimentare, li troviamo con la sigla E che appunto ne contraddistingue il fatto che siano additivi e il numerino che invece ci va a definire il prodotto stesso. I gas normalmente utilizzati in ambito food sono principalmente quattro: azoto, ossigeno, argon e la famosa anidride carbonica. Azoto, ossigeno e argon come li andiamo a produrre e a recuperare? Li andiamo a prendere dall'aria che normalmente respiriamo. Sappiamo che è composta al 78% di azoto, 20-21% di ossigeno, un 1% di argon e il restante gas vari. Quindi noi andiamo a recuperare l'aria che respiriamo, la rendiamo liquida e sfruttando il passaggio di stato da liquido a gassoso a diverse temperature noi riusciamo a separare quella che è l'aria atmosferica. Poi da lì gli diamo utilizzo e li usiamo nella filiera food. L'anidride carbonica invece ha una produzione differente. Non la andiamo a recuperare dall'aria perché sarebbe troppo costoso, oneroso, difficoltoso. Ci sono 400 ppm in aria, quindi questa cosa non è percorribile. L'anidride carbonica ha tre principali fonti di produzione. Una è l'estrazione, che significa estrarre dal sottosuolo nuova anidride carbonica e metterla in ambiente. recupero da scarti agricoli piuttosto che dalla filiera del biogas, oppure da cattura dai grossi complessi chimici, quindi produzioni primarie come sottoprodotto andiamo a recuperare l'anidride carbonica. Quello che SIAD, la CO2 che SIAD immette sul mercato ovviamente è al 100% riguardante gli ultimi due aspetti, quindi recupero e cattura. Non andiamo a estrarre nuova anidride carbonica dal sottosuolo. Questo non l'abbiamo mai fatto, ma ci concentriamo esclusivamente nell'intercettare l'anidride carbonica che altrimenti verrebbe rilasciata in ambiente. I gas e comunque anche l'anidride carbonica hanno un ruolo importante nella filiera alimentare e in ambito di sostenibilità. È giusto gestirla nel modo corretto, ma i gas stessi, se pensiamo alle diverse applicazioni che possono trovare sbocco nel food, aiutano e di base hanno la funzione di estendere, ad esempio, la shelf life degli alimenti, se pensiamo alla conservazione in atmosfera protettiva. Vediamo degli esempi su alcuni prodotti che possono essere i più sensibili, come ad esempio i prodotti ittici. Passiamo da un pesce fresco che altrimenti in aria durerebbe uno o due giorni, con l'atmosfera protettiva, quindi con delle miscele di gas studiate ad hoc, riusciamo a estendere la sua conservabilità fino a 7-8 giorni. Questo aspetto ovviamente è importante perché riusciamo ad andare a ridurre quelli che sono gli sprechi alimentari di cui parlavamo prima, riduciamo i trasporti, riusciamo ad ottimizzare quelle che sono tutta la filiera produttiva e comunque a mantenere il prodotto sugli scaffali per più tempo. Altri sbocchi dei gas alimentari è per la precisazione dell'anidride carbonica. La conosciamo per lo più nell'acqua frizzante, oggi sappiamo che c'è una criticità importante per un discorso di disponibilità di prodotto, quindi sappiamo che l'acqua frizzante facciamo fatica a trovarla sugli scaffali, però non è l'unica funzione quella di gasare l'acqua o di gasare il soft drink. L'anidride carbonica serve anche per inertizzare lo spazio di testa che c'è tra il tappo, diciamo così, e il prodotto. Questa cosa è assolutamente utile per estendere la shelf life del prodotto stesso, quindi riuscire a gestirlo al meglio, ma anche in ambito di riduzione plastica. Vi sarete accorti che quando apriamo una bottiglietta di plastica facilmente si affloscia o comunque c'è il rischio addirittura che ci si pieghi tra le mani, perché comunque l'industria cerca sempre di ridurre quello che è lo spessore della plastica. Il fatto di inertizzare lo spazio di testa ci consente di dare più struttura fisica alla bottiglia e permette anche di, nei magazzini, poter impilare su più strati il prodotto o comunque le bottiglie ed ottimizzare anche i trasporti. Azoto e ossigeno ovviamente poi trovano utilità anche in ambito di olio, vino, eccetera. Però io vorrei concentrare più l'argomento su quella che è l'anidride carbonica. La stessa anidride carbonica può essere utilizzata poi nella surgelazione degli alimenti, che è un'altra efficace modalità di conservazione. Surgelare un alimento significa arrivare a meno 18 gradi al cuore del prodotto. Con più sono rapido nell'effettuare questo processo e più ne beneficia la qualità del prodotto stesso, le qualità organolettiche che riscontrerò nel momento in cui lo vado a decongelare e lo vado a consumare. Perché sono più rapido? Perché con l'anidride carbonica riesco a raggiungere meno 78 gradi come temperatura di freddo, mentre con temperature invece meccaniche al massimo riesco a raggiungere i meno 40 gradi. Quindi va da sé che utilizzando tecnologie criogeniche riesco ad essere molto più veloce ed efficace. Ci sono degli aspetti innovativi, delle applicazioni innovative che riguardano poi l'utilizzo di questa CO2. Il primo, ad esempio, nei trasporti refrigerati. Trasporti refrigerati sono assolutamente importanti per il mantenimento della catena del freddo. Viene utilizzata l'anidride carbonica solida, quindi il ghiaccio secco, piuttosto che la neve carbonica. perché appunto, come dicevamo prima, ha un potere refrigerante molto importante, arriva a meno 78 gradi. In ambito dei trasporti refrigerati, noi possiamo andare a gestire quelli che sono per lo più i mezzi di trasporto ultimo miglio, quelli delle consegne a casa, per esempio, andando a refrigerare il vano di carico dei mezzi con la CO2. Questo è un aspetto molto importante perché ci consente di svincolarci dal motore del mezzo, perché con i mezzi standard abbiamo necessità della presenza di un compressore e quindi il fatto di refrigerare appunto con questo compressore il vano di carico. Nel momento in cui utilizzo l'anidride carbonica vado a ricaricarla una volta sola in un serbatoio, questo serbatoio rilascia CO2 che per mezzo di uno scambiatore va a raffreddare l'ambiente interno del vano di carico. Risulta essere molto più efficiente e molto più efficace anche in termini di freddo e di prestazione e inoltre consente appunto di non avere il compressore e il fatto che io possa utilizzare anche dei mezzi elettrici e non necessariamente a motore, cosa che attualmente non sarebbe fattibile fare, effettuare. Altro sbocco dell'anidride carbonica in ambito alimentare è sempre importante in tema di sostenibilità e di tutela del suolo, tutela dell'acqua, è l'utilizzo nella coltivazione indoor dei vegetali, funghi, piante medicali ed ornamentali, fiori e microalghe, come dicevamo prima. L'applicazione principale appunto è il dosaggio di CO2 in camera di crescita. Sappiamo che in aria abbiamo circa 400 ppm di anidride carbonica. Questi 400 ppm, soprattutto nelle ore centrali del giorno in cui abbiamo maggiore intensità luminosa, possono scendere di intensità, di percentuale. Quindi andare a iniettare in camera di crescita e integrare in camera di crescita questi livelli di CO2 possono ottimizzare maggiormente quella che è la produzione della serra. Stiamo parlando di serre normali per la produzione di pomodori, per esempio, ma anche le nuove vertical farm che stanno crescendo adesso, tipo Planet Farm, eccetera, dove si va in verticale nella produzione di basilico, ortaggi in generale, e noi immettendo anidride carbonica riusciamo a produrre maggiormente, avere maggiore produzione della serra stessa. Alcuni clienti addirittura vanno a incrementare quello che è il 400 ppm di livello di anidride carbonica portandolo a 1000. Quindi la produttività è molto ma molto più importante. Oppure la stessa neve carbonica viene utilizzata come termoregolazione nella gestione del substrato di questi esempio funghi, per evitare che con il calore possano germogliare più velocemente. Quindi quello che intendiamo dire è che va bene demonizzare l'anidride carbonica, eccetera, però sicuramente ha una certa utilità anche in ambito food che altrimenti potrebbe andare a inficiare altri aspetti molto importanti. Esempio, il fatto che un alimento possa durare meno e abbia una vita scaffale inferiore, a nostro avviso potrebbe essere ancora un aspetto peggiorativo rispetto al gestirla poco. Poi sono andato veloce perché vorrei lasciare anche spazio a delle domande, non so se siamo nei tempi giusti.
Noi vi ringraziamo per averci ascoltato con attenzione, c'è spazio sicuramente per qualche domanda. Le posso portare il microfono?
Prego. Buongiorno, volevo chiedere al professor Fassio relativamente a questo spostamento nella latitudine delle coltivazioni, come andrà a influire sugli equilibri geopolitici, perché la Russia, forse dopo il Brasile, le più grandi scorte di acqua dolce, è un territorio che comunque si troverà sicuramente a giovare di questo cambiamento. Se ci sono altre situazioni del genere, e appunto come potrà influire a livello geopolitico.
Sicuramente, grazie. Provo a rispondere brevemente con qualche input. Sicuramente le dinamiche sono da valutare produzione per produzione. Adesso banalmente sulla viticoltura, chi ha investito nel nostro amato territorio delle Langhe, qui vicino, stanno i singoli produttori incominciando ad acquistare territori sempre più in alto. Quindi abbiamo a che fare con situazioni in cui un patrimonio UNESCO come le Langhe sarà da rivalutare, sarà da riposizionare. Si parla proprio in generale di areali di produzione che stanno cambiando. In Giappone la pesca del totano sta diventando veramente complicata perché i totani stanno andando sempre più in profondità. Cioè ci sono dinamiche in cui effettivamente la produzione di cibo cambierà per forza. Sul fronte dell'acqua, lì c'è un fronte aperto veramente molto critico. Sapete che il nostro pianeta all'incirca è 72-73% fatto di acqua. Di questo 72-73%, il 3% è acqua dolce. Di questo 3%, quello che noi riusciamo a recuperare per sfruttarlo, no? Nella produzione, anche per chiaramente la nostra alimentazione, è l'1%. La domanda, se adottate un approccio sistemico all'analisi, è di chi è quell'1%? 16 paesi su 177 ne detengono il 64,5%. Quindi chiaramente c'era Kofi Annan che negli anni 90 diceva, lo definiva l'oro blu. Effettivamente i conflitti legati alla gestione dell'acqua, ci sarà un'impennata importante. Ecco che il cambiamento climatico accelererà tutti questi generi di fenomeni.
Ci sono altre domande? Vi ringraziamo ancora, il programma di Biennale è estremamente ricco, per cui approfittatene e noi ci riveniamo con una Biennale Tecnologia nel 2024, sperando di portare qualcosa di una ventata di novità.
Mi Franco? Permetto solo di concludere con questa affermazione.
Gli ottimisti.
Sappiamo con certezza che un'economia sostenibile può esistere soltanto se accompagnata da un'adeguata economia della conoscenza. E a questo riguardo volevo rivolgere ringraziamento al Politecnico di Torino perché ha messo in piedi in questi giorni un evento incredibile legato al mettere in circolo conoscenza. Quindi grazie a voi.
Grazie a voi per aver partecipato e soprattutto grazie a voi. Buon appetito.